Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, bentrovati per questo incontro di approfondimento del mistero dell'Immacolata, della consacrazione all'Immacolata, per vivere la consacrazione all'Immacolata. E in questo incontro vogliamo un po' soffermarci su un mistero della vita di Maria Santissima che festeggeremo nei prossimi giorni, il 2 febbraio, la festa della Candelora, la presentazione di Gesù bambino al Tempio, quello che meditiamo nel quarto mistero gaudioso. Chiediamo questo aiuto all'Immacolata perché ci accompagni in questo momento assieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine presentata al Tempio, prega per noi. Abbiamo visto precedentemente il mistero della Beata Vergine Maria riferito all'Eucaristia con San Pier Giuliano e Marte. Vogliamo un po' continuare anche a vedere alcune riflessioni di questi misteri della vita di Maria Santissima in relazione anche alla Santissima Eucaristia. La festa della presentazione di Gesù bambino al Tempio viene celebrata 40 giorni dopo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi quei 40 giorni del tempo natalizio del 25 dicembre al 2 febbraio si chiudono proprio con questa festa mariana, o la festa di nostro Signore Gesù Cristo. Viene celebrata inizialmente come festa in onore della Beata Vergine Maria, una delle più antiche, intorno al IV secolo, e successivamente viene dopo portata come festa di nostro Signore Gesù Cristo. In questa celebrazione si ricordano due misteri: la festa della purificazione della Beata Vergine Maria e la festa della presentazione di Gesù bambino al Tempio. Troveremo alcuni begli insegnamenti che possiamo trarre da questo mistero della vita della Beata Vergine di nostro Signore Gesù. San Luca ci ricorda come la Beata Vergine Maria, 40 giorni dopo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo, presenta Gesù bambino al Tempio di Gerusalemme, porta il suo piccolo immenso tesoro in fasce e l'incontro con il santo Simeone, l'incontro con la profetessa Anna e in questa festa il Redentore fa la sua entrata nel Tempio e il fedele Simeone raccoglie nel suo cuore le profezie che si compiono sotto gli occhi mentre stringe al suo petto colui che attendeva da tutta la vita. Ci sono tre momenti molto belli da sottolineare nella festa della presentazione di Gesù bambino al Tempio: la purificazione della Beata Vergine Maria, la presentazione di Gesù bambino al Tempio, il cantico del Santo Simeone. La legge ebraica stabiliva che ogni donna divenuta madre fosse considerata legalmente impura per un periodo di 40 giorni, se era nato un maschio, e di 80 giorni se era nata una femmina. E al termine di questi giorni doveva presentarsi al tempio per essere purificata e fare la sua offerta. Un'altra legge obbligava le madri ad offrire al Signore i loro primogeniti in memoria del prodigio avvenuto in Egitto, quando i primogeniti degli egiziani furono colpiti dalla morte dell'angelo sterminatore di Dio, eccettuati quelli dei figli ebrei, perché trovavano nelle case sugli stipiti delle porte il sangue dell'agnello immolato. Bene, questa legge imponeva che tutti i primogeniti di Israele maschi fossero presentati alla porta del Tempio e venissero poi riscattati con 5 sicli d'argento. Vediamo alcuni punti di questo mistero che può essere per noi di grande insegnamento. La legge ebraica comandava che le madri stessero ritirate 40 giorni nelle loro case prima della purificazione legale. Pensiamo alla Beata Vergine con quanto piacere avrà eseguito questa parte della legge. Qual era il suo amore al raccoglimento, qual era il suo amore alla preghiera, quel stare tutto quel tempo con Gesù. È un po', e questo si verifica anche noi ogni volta che ci portiamo in chiesa davanti al tabernacolo, tutto un tempo speso in compagnia, raccolti con nostro Signore Gesù. Ma ancora di più dovremmo mettere anche in pratica quel bell'insegnamento anche di San Francesco di Sales, l'esercizio della presenza di Dio. Cosa poteva cercare di più la Beata Vergine Maria fuori di casa sua, quando nella sua casa aveva tutto? Bene, qualcosa del genere un po' può succedere anche a noi. Se ci esercitiamo a lavorare per avere il nostro Signore Gesù nel nostro cuore, la presenza di Gesù. Diceva San Francesco di Sales che questo esercizio sarebbe, se uno facesse, si esercitasse anche solo in questo esercizio della presenza di Dio nel nostro cuore, nella nostra anima, presenza di Gesù, sarebbe già sufficiente per avviarci il cammino di santificazione. E diceva anche che se ci fosse, facessimo anche tanti altri esercizi, tutti gli altri esercizi o devozioni, ma mancasse questo, mancherebbe tutto per il cammino di santificazione. Ancora in questo mistero della purificazione, proviamo a considerare lei, la Beata Vergine Maria, che è l'Immacolata, la senza macchia, la piena di grazia. La cantiamo con gli inni, la tutta pulcra, la tutta bella, la tutta pura, bianca più della neve, più bella del sole. Quali macchie poteva mai avere lei per aver bisogno di accostarsi al Tempio per la purificazione? Punto di domanda. Eppure l'Evangelista ce la presenta mentre si trova al Tempio per questa presentazione. Lei che non ha macchia, lei che non ha nulla da purificare, vuole purificarsi. Cioè lei ama tanto questo candore di cuore che pare non sia ancora contenta e desidera, se fosse possibile, purificarsi sempre di più. E la purezza del mio cuore, anch'io questo desiderio, quando mi accosto, mi preparo a entrare nel Tempio, in chiesa, quando mi preparo a ricevere la Santa Comunione, con quale desiderio di essere purificati, anche noi ci accostiamo al sacramento della confessione. C'era Padre Pio che c'è stato un periodo che si confessava anche 3 volte al giorno. Anche tutti i giorni, San Filippo Neri tutti i giorni, così tanti altri santi. San Francesco poteva fare la comunione, il suo amico padre San Francesco poteva fare la comunione 3 volte alla settimana, e 3 volte a settimana si confessava. Quale desiderio avevano di una sempre maggior purezza? C'era un confratello di San Pietro Pietrelcina che diceva, dice: Padre, ma voi piangete così tanto quando vi preparate per il sacramento della confessione, che quasi fate un battesimo di lacrime dei vostri peccati, delle vostre mancanze prima di accedere, quindi una purificazione su purificazione per prepararvi di più. E quale candore di cuore avevano questi santi, aveva l'Immacolata nel massimo grado di perfezione, e quale grado anche noi dovremmo avere nel nostro cuore per poter ospitare questa presenza di Dio, per poter ospitare il mistero del Santissimo Sacramento dell'altare, Gesù Eucaristia. Pensiamo se anche noi cerchiamo di imitare l'Immacolato, un consacrato che vuole cercare di imitare l'Immacolata, dovrebbe cercare di imitarlo anche per la sua purezza di cuore, per il suo candore di cuore, per il suo desiderio di avere un cuore sempre più puro, sempre più caro a Dio, come il cuore immacolato di Maria Santissima. E se facendo il nostro esame di coscienza ci accorgiamo che c'è questa diversità di grado di amore, di tensione al desiderio di questa purezza di cuore, chiediamo all'Immacolata che ci dia tutte quelle grazie che ci mancano per avere quel candore di cuore. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. C'è una bellissima giaculatoria che ci insegnano a pregare. Maria Santissima, la piena di grazia, il cuore immacolato di Maria, rendi il mio cuore come il tuo. Un altro punto a cui mi piace porre attenzione, dice San Luca che la Beata Vergine Maria porta l'offerta dei poveri, due colombe o una coppia di tortorelle, la legge prescrive di portare una colomba o una tortorella e un agnello. Don Dolindo un po' commenta, la Madonna doveva fare l'offerta dei poveri perché effettivamente erano poveri, una vita di povertà scelta. Ma in più dice non poteva fare l'offerta dell'agnello perché quell'agnello figurato nell'antica legge era la figura del vero agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi l'agnellino la Madonna lo portava in braccio, era Gesù bambino, che andava per offrirsi come vittima in espiazione per i nostri peccati. Quindi ecco questa offerta delle tortorelle. Ma un altro punto interessante ci dice il padre Villar nella vita di Maria. Dice, guarda, quelle due tortorelle che tutto sommato è qualcosa di insignificante, è un'offerta dei poveri, un'offerta disprezzata, ma pensa quanto fortunate si sarebbero considerate quelle tortorelle se avessero potuto comprendere a che cosa servivano. Santa Maria Maddalena dei Pazzi un giorno parlando era verso, non so se era la strada del convento, così comunque aveva vicino un somaro, il musso, il giumento del convento, e così diceva, tu povera bestia, quanto mi dispiace per te che tu non puoi comprendere quanto Dio ti ama, quanto non puoi amare Dio, non puoi amare Dio, e tu povera creatura non hai la capacità di amare Dio, dice, per istinto, non ha la ragione, non ha la volontà e non puoi amare Dio. E allora dice il biografo così che quel somaro incominciò a piangere, a piangere, a piangere, a piangere, a piangere, la tristezza di non poter amare Dio, una creatura, non poter amare Dio, e questo è stato dato dono a noi, creature umane, questo dono di poter amare Dio. Quelle tortorelle non avevano intelligenza per poter comprendere che cosa serviva il loro sacrificio, era per Gesù. Allora pensa, quelle due tortorelle in mano alla Madonna, che cosa sono diventate, beate tortorelle, e pensa cosa può diventare l'offerta anche di un consacrato che si dona per le mani immacolate di Maria, che si dona, si consacra al cuore immacolato di Maria, quasi questa offerta che ognuno di noi fa di se stesso, dei consacrati, quando si mettono le mani immacolate, piccole tortorelle, che valore hanno? Pochissimo, però guarda per cosa le può utilizzare la Madonna, per quale fini altissimi può utilizzare, e noi possiamo comprendere anche questo, per questo anche ringraziare. Vedi un po', il Signore fa grandi cose con le cose umanamente piccole e insignificanti. Pensiamo all'Eucaristia, umanamente parlando, materialmente parlando, un po' di farina, un po' di acqua, anche il segno della consacrazione, alcune parole, e lì avviene il miracolo più grande del mondo, corpo, sangue, anima e divinità sentono-si di noi sull'altare. E allora avviene che cosa? È quell'ostia che si muove come sacrificio incruento per la salvezza del mondo. Sarebbe più facile che la terra si reggesse senza il sole piuttosto che senza la Santa Eucaristia. Umanamente non è niente. Si è parlato in questi giorni di un furto ritenuto dalle persone del mondo, un furto di ostie consacrate come qualcosa di poco valore, qualcosa di tenue valore. è un po' la cecità del mondo. Misericordia, abbi pietà di noi. Ripariamo e preghiamo e amiamo tanto quel Signore che ci dà la possibilità di poterlo riamare. Diceva Padre Pio a Don Attilio, che cosa vale una vita se non la consumiamo per il Signore? Che cosa serve questa vita se non la consumiamo e non la doniamo tutta completamente per il Signore? Continuiamo a considerare con il Padre Villar la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. La Beata Vergine Maria, che è già stata purificata, entra nel Tempio e è considerata degna di poter entrare nel Tempio Santo di Dio. Proviamo a immaginare, supporre con quanto rispetto, con quanta devozione vi sarà entrata la Beata Vergine Maria. La Madonna sapeva che il Tempio di Gerusalemme era il luogo di orazione, era il luogo dove Dio si comunica alle anime, la dimora del Signore, anche se era qualcosa ancora solo in simbolo, in figura. La grandezza del Tempio del Signore era che conteneva l'arca dell'alleanza, e l'arca dell'alleanza conteneva le tavole della legge che Mosè aveva ricevuto sul Monte Sion, la verga di Aronne che era fiorita miracolosamente, conteneva un'urna che raccoglieva la manna che il popolo eletto aveva si era nutrito miracolosamente per 40 anni, il pane degli angeli, il pane del cielo, ma erano ancora figura, perché è nella pienezza dei tempi, allora che il tempio diventa il tempio sacro di Dio, con la vera presenza di Dio. Questa casa sarà casa di preghiera, è casa di preghiera, casa di presenza di Dio in corpo, sangue, anima e divinità, colui che è l'autore della legge, colui che è il vero pane degli angeli, il pane del cielo è Gesù Cristo nostro Signore, in cui Dio è realmente, sacramentalmente presente. Allora, come la Beata Vergine Maria desidererebbe che io entrassi nella casa di Dio? Come si sarebbe comportata la Madonna se fosse entrata nelle nostre chiese, nei nostri templi? E allora devo pensare, dice, ma non è che qualche volta entro con delle mancanze di rispetto nel luogo santo, e invece devo sempre entrare insieme con lei, con la Beata Vergine Maria, mentre aveva il suo Gesù bambino in braccio. Lei ha santificato quel luogo. Bene, noi andiamo nel tempio per santificarci, entriamo in chiesa per amare Dio, usciamo per amare il prossimo, c'è scritto in un cartello di una porta della parrocchia. Bene, la Beata Vergine Maria entra nel luogo santo per santificarlo con la presenza di Gesù, con Dio stesso, il Figlio di Dio, fatto uomo per nostro amore. Quindi ha santificato il Tempio di Gerusalemme. Bene, noi entriamo in Tempio per santificarci. E la Madonna è andata in quel tempio per santificare lo stesso tempio. Pensiamo a quanti ricordi per la Beata Vergine Maria il Tempio Santo di Gerusalemme. Fu presentata dai suoi genitori quando aveva l'età di 3 anni per consacrarsi. Aveva trascorso i suoi primi anni nel conoscere Dio, nel essere della sua fanciullezza. Gli aveva fatto, dopo molte ore di adorazione a Dio, è il voto di verginità, come ricorda anche Sant'Agostino e così tanti altri santi. Quante cose diceva il Tempio alla Beata Vergine Maria. E magari vado in chiesa e a volte sono un po' smemorato. Dovrei anch'io ricordarmi le grazie, i sacramenti, quelle buone ispirazioni che posso aver ricevuto, le sante comunioni in cui Gesù è entrato nel mio cuore. C'era Santa Bachita, la Santa Moretta, che quando accompagnava qualche amica in chiesa, correva quando era entrata al fonte battesimale, lo abbracciava, lo baciava, diceva: come Qui io sono diventata figlia di Dio, io che ero una povera schiava, io, povera schiava. Qui sono diventata figlia di Dio, e piangeva e baciava, abbracciata in ginocchio davanti al fonte battesimale. Quanti ricordi gli dava. Oppure quando ancora Santa Giuseppina Bacchita, quando la dimenticavano, lei ancora vecchia sulla sedia carrozzina, così magari qualche volta portavano di giorno dentro in chiesetta, poi disse, arrivava l'altra, la suorina, e disse: oh, madre Bacchita, scusate, mi sono dimenticata di voi per l'impegno, così. Ah, ma io me la sono passata bene qua in compagnia con lo sposo divino. E così questa riverenza del Tempio Santo, della Chiesa, quando entriamo, e quanti, come dovrebbe essere, suscitare in un'anima il ringraziamento, la gratitudine, perché grandi cose il Signore ha operato in quel Tempio, nel nostro diventare figli di Dio, nel nostro ricevere i primi sacramenti. Chissà quante buone ispirazioni che possiamo avere ricevuto, quanti doni, quante visite può aver fatto il Signore con noi. Come ringraziarlo? E in nessuna parte possiamo trovare Dio, possiamo trovare l'Immacolato come nel Tempio di Dio, nella Chiesa di Dio. Ma soprattutto il Tempio è il luogo per eccellenza del sacrificio. E la Madonna va per offrire al Signore il più bello e il doloroso dei sacrifici. Secondo la legge di Dio, si devono offrire al Signore tutti i figli primogeniti e riscattarli con l'elemosina di 5 sicli d'argento. Gesù e Maria Santissima si adeguano a questa legge e vogliono adempirla. Gesù viene presentato all'Eterno Padre e riscattato dalla sua madre. È un grande mistero, ed è il mistero del sacrificio. Il sacrificio è inseparabile dal nostro Signore Gesù. Gesù bambino che si offre volontariamente al Padre suo come vittima di espiazione. Non è gradito sacrifici offerte, ecco io vengo, Signore, un corpo mi hai preparato, ecco io vengo per compiere la tua volontà. Ma questo sacrificio non lo fa solo Gesù bambino, c'è anche la Beata Vergine Maria, ed è lei che lo presenta all'Eterno Padre per il sacrificio. Pensiamo al sacrificio di Abramo, che era disposto a immolare il suo figlio per compiere la volontà di Dio. E dicono alcuni autori così che quest'ordine fu dato al padre, non alla madre, perché questa non sarebbe stata capace di fare da se stessa quel sacrificio. Bene, qui è la madre Santa Maria, Maria Santissima, che coscientemente si rende perfettamente il conto di quello che stava facendo. Comprendeva tutto il significato e lo scopo di questa cerimonia. Offre il suo divin figlio per un sacrificio che più tardi doveva essere consumato. E diceva San Bernardo che la presentazione di Gesù bambino al Tempio è il sacrificio mattutino e la crocifissione morte è il sacrificio vespertino. All'alba, la mattina del giorno della vita, inizia il sacrificio della presentazione al Tempio, che si consuma col sacrificio della croce. La Beata Vergine Maria offre il suo divin figlio per un sacrificio che più tardi doveva essere consumato. È un po' l'offertorio, possiamo chiamarlo, lo chiama il Padre Villar, è l'offertorio di quella prima santa messa che Gesù Cristo celebrò e consumò sull'altare della croce. Quante volte la Beata Vergine Maria, in quei giorni della passione e della morte di Gesù nostro Signore, del suo divin figlio, come la Beata Vergine Maria si sarà ricordata di questo giorno della presentazione al Tempio, di questo momento. Come accettò l'Eterno Padre questa offerta e non si accontentò, come nel caso di Abramo, dell'intenzione, ma anzi volle l'adempimento esatto fino alla fine, fino alla consumazione, consumato se stesso, tutto è compiuto. Pensiamo con che generosità e con che amore da parte di Maria Santissima e di Gesù di compiere questo dono alla volontà di Dio. E pensiamo che è proprio per questa loro offerta, per questo loro dono, che noi dobbiamo e abbiamo ricevuto la salvezza. E come l'amore vuole, la devozione vuole l'imitazione, anche noi dovremmo offrire tutto in noi come sacrificio, come vittima di espiazione, come vittima di amore. E rallegrarsi se il Signore si degna di accettare questa offerta. Ancora in questo mistero vediamo il ruolo della mediazione materna dell'Immacolata, mediatrice di tutte le grazie. In questo mistero c'è una conferma della mediazione universale di Maria Santissima. Gesù che prende carne umana nel seno della Beata Vergine Maria con l'Annunciazione e con la nascita nella grotta di Betlemme. E sulla croce sarà immolato in unione a Maria che gli sarà vicina. Bene, nella presentazione c'è qualcosa di più. Gesù vuole che Maria lo porti e che lei stessa nel Tempio lo offra per il sacrificio. Come lei stessa lo presentò ai santi pastori, ai pastori della notte di Natale, ai santi magi, così lei stessa adesso lo presenta al Tempio e lo offre per il sacrificio. Qui appare la Beata Vergine Maria un po' come la Virgo Sacerdos, la Vergine Sacerdotale, che prende, come sacerdote prende l'ostia fra le sue mani per sacrificarla, e così la Beata Vergine Maria compie quest'opera della presentazione. È un po', la Beata Vergine Maria è un po' l'altare del sacrificio dove si immola il suo figlio, il suo cuore, le sue braccia. Possiamo considerarlo come l'ara dove la vittima viene consumata. E quanto grande è questa cooperazione di Maria Santissima all'opera della redenzione, la madre corredentrice. E così anche dopo vedremo come il Santo Simeone parlerà della spada del dolore che la associerà a questa cooperazione redentiva. Quale grande dono. Anche noi dovremmo immolare su questo altare, nel cuore immacolato di Maria, sacrificare tutto ciò che le dispiace perché non vi sia nulla di disordinato nel nostro cuore. E ancora pensiamo al riscatto di Gesù. L'ultima parte della cerimonia era il riscatto. Gesù viene riscattato dalla Beata Vergine Maria, ma non per lei, non per godere del suo figlio, ma per e crescerlo, educarlo come servo e schiavo nostro, come vittima di espiazione. Riceve, riscatta il Gesù per preparare la vittima del sacrificio. E lei sapeva che tutte le sofferenze della sua vita nascosta non sarebbero state a vantaggio proprio, ma per noi, per amor nostro, di noi suoi figli secondigeniti. E nonostante tutto la Madonna si offre alla sofferenza per dare questo bene a noi, a me, a te. Quale grande gratitudine dovrei avere verso Gesù, verso Maria Santissima. E quale grande insegnamento un po' su il mio egoismo, come dovrei proprio pugnalarlo, che sempre affiora in tutte le azioni perché cerca qualcosa di trarre il proprio vantaggio o spirituale o materiale o sempre qualcosa perché mi dia gusto o per accontentare le mie passioni, per accontentare i miei capricci. E invece guarda la Madonna come vuole cercare in tutto solo la volontà di Dio, in tutto vuole cercare il bene e la salvezza del prossimo. Dopo queste riflessioni chiedo alla regia se può mandare un piccolo stacco musicale per poi continuare fra qualche minuto. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari radioascoltatori, bentrovati in questo secondo momento. Dicevamo che il mistero della presentazione di Gesù Bambino al Tempio e l'incontro del Santo Simeone. Simeone, dice San Luca, evangelista, era un uomo giusto, timorato di Dio, che aspettava la consolazione di Israele. Quindi questa sua vita giusta, questa sua vita santa, è stata tutta una preparazione che l'ha reso degno di vedere e conoscere il Messia. E tanti avranno incontrato la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Giuseppe e Maria, al Tempio, lungo la strada, così. Però, vedi, lo Spirito Santo aveva illuminato Santo Simeone perché era santo. Quindi tutta la sua santità, tutta la sua vita è stata una preparazione per l'incontro col Signore. Lo Spirito Santo gli aveva promesso interiormente nel suo cuore che non sarebbe morto fino a quando ciò non fosse avvenuto. E se pensiamo che solo questa promessa è stata sufficiente, bastata per il Santo Simeone per stimolarlo a diventare santo, ad essere un santo. Che vergogna, se penso a quante promesse che Gesù fa anche per me, ma non trova una stessa corrispondenza. Con la santità, io possiedo Gesù e Maria Santissima, li possiedo in vita, li possiederò nella morte, nell'eternità. E che cosa cercare di più grande? Che bene maggiore ancora si può desiderare? Dicono i santi che anche se fosse stata tutta una vita per preparare, per prepararsi a ricevere la Santa Comunione, non sarebbe stata sufficiente neanche quella. Ebbene, possiamo dire che tutta la vita del Santo Simeone è stata una preparazione a fare una comunione con Gesù, a ricevere e incontrare Gesù. E questa preparazione è stata una preparazione di santità. E guarda questa santità che gli ha meritato la grazia di poter, di vedere, di tenere tra le braccia Gesù e di conoscere la Beata Vergine Maria. Giunge il giorno della presentazione e il Santo Simeone, illuminato dallo Spirito Santo, riconosce in quella donna che portava quel bambino la Madre di Dio e quel bambino il Divin Salvatore, il Messia. Riconosce per mezzo di Maria, riconosce Gesù. Per la madre riconosce il figlio e mai incontriamo Gesù senza Maria Santissima. Ecco che Simeone si avanza, chiede il fanciullo alla madre e pensiamo con quale rispetto avrà preso nelle sue braccia il divin pargoletto, con quale amore dovremo ricevere nel nostro cuore Gesù nel Santissimo Sacramento. Pensiamo con che fervore l'avrà ammirato mentre si inabissava di allegrezza e di amore. Guarda questo santo vecchio che sostiene nelle sue braccia colui che con le sue sostiene tutta la creazione. Guarda come aveva trascorso tutta la vita di austerità, di santità per il desiderio di quel momento. E dopo si pensava già ben ricompensato. Ecco allora che intona quel cantico bellissimo di ringraziamento, il Nun Dimittis, ora lascia il Signore. Ora puoi disporre, Signore, e come vuoi del tuo servo. Fai di quello del tuo servo quello che vuoi, perché dopo aver visto Maria Santissima, dopo aver avuto Gesù, non c'è più altro in questo mondo che posso desiderare, perché non potrò mai trovare nient'altro di simile, perché tutto mi stanca, tutto mi tedia. Non voglio più vedere più nulla, non voglio altro che desiderare di morire per poter possedere questo bene per l'eternità. E pensa quando hai la possibilità di fare questo incontro con Gesù e Maria Santissima, anche tutti i giorni, quando vai in chiesa presso il tabernacolo. E perché in noi non c'è la stessa aspirazione, lo stesso amore? Chiediamolo all'Immacolata Maria Santissima che infiamma il nostro cuore di quell'amore del Santo Vecchio Simeone. E il Santo Vecchio Simeone, pieno dello Spirito Santo, rivolgendosi a Maria Santissima, le dice: ecco che questi sarà causa di rovina e di risurrezione per molti, perché siano svelati i segreti dei cuori. Che cosa avrà causato queste parole nella Beata Vergine Maria? Come le avrà meditate, assimilate, per comprendere questo misterioso significato? Perché vedeva chiaramente che erano parole suggerite da Dio stesso. Comprendiamo insieme a Santa Maria questo profondo significato. Gesù è causa di rovina e di salvezza per molti, cioè sin da allora questa sarà l'unica ragione di salvezza e di condanna dell'umanità. Chiunque si salverà lo sarà solo per Gesù, chi si condannerà lo sarà per essere andato contro Gesù, allontanato da Gesù. Pertanto Gesù è salute e vita per chiunque lo voglia, e Gesù chiama tutti, tutti cerca, per tutti dà la sua vita, sparge il suo sangue, per tutti fonda la Chiesa, in essa pone i sacramenti che sono fonte di vita, fonte di salvezza, e di conseguenza è l'unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. E tutte le anime che si sono santificate, tutte le anime che hanno acquistato il glorioso possesso del cielo e del paradiso, tutte lo hanno ottenuto per mezzo di Gesù. Tutte le cose state fatte per Lui, in vista di Lui, per mezzo di Lui. E invece chiunque non vuole approfittare di questo sangue preziosissimo di Gesù, si perderà per l'eternità. Ecco la ragione della condanna eterna dei cattivi. Pensiamo che cosa capitava in quel cuore immacolato di Maria Santissima queste parole. Lei che, ascoltandole, quel cuore immacolato vide rapidamente ciò che Gesù stava per fare per tutti gli uomini nel suo sacrificio redentivo. Lo vide dissanguato sulla croce, morente per tutti, insieme vide una massa di uomini che non avrebbero approfittato dei meriti delle grazie di Gesù sparse in sovrabbondanza. Vide come alcuni avrebbero disprezzato il suo preziosissimo sangue e come questo sangue eternamente avrebbe gridato vendetta contro di loro e avrebbe pesato sulla loro condanna eterna. E continuamente dobbiamo ringraziare il nostro Signore Gesù e chiedergli che possa essere salvezza per me, per te. Nello stesso tempo dobbiamo chiedere avere tanta compassione, pena, dolore, come la Beata Vergine Maria, alla vista di tante anime per le quali Gesù sarà perdizione perché l'hanno rifiutato. Misericordia, Signore. Gesù sarà segno di contraddizione. Dinanzi a Gesù c'è una scelta, o sono con te Gesù o sono contro di te, voglio essere con te. La Madonna viene associata a questo mistero, anche a te una spada trapasserà la tua anima, anche a te una spada trafiggerà questo tuo cuore immacolato. Ecco la parte riguardante Maria Santissima, le sue sofferenze, i suoi dolori, del figlio suo, la spada del dolore che costantemente attraverserà da parte a parte il suo cuore immacolato. Già il mistero dell'Annunciazione, la Beata Vergine Maria aveva compreso le sofferenze terribili che avrebbero accompagnato la sua dignità di Madre di Dio. E nonostante tutto, al momento dell'Annunciazione, con coraggio e generosità pronunzi il suo Fiat, col quale accettò tutto quello che il Signore avrebbe voluto mandarle. Che cosa avrà provato adesso a vedere come presto si realizzava questo suo Fiat? La spada del dolore la vedeva non come qualcosa di lontano, di futuro, ma qualcosa che già trapassava dentro il suo cuore immacolato e già cominciava a farla soffrire. Possiamo dire che da questo momento in poi non ci fu più un attimo di gioia per l'Immacolata. Il mistero del Santo Natale è stato un mistero di gioia, di consolazione, nel vedere i pastori, i santi magi così, per abbracciare Gesù bambino, tenere il suo cuore immacolato stretto tra le sue braccia materne candidissime, da adesso in poi non ci sarà più qualcosa, un momento di gioia, se è possibile un po' dire questo, che è la causa della nostra letizia, ma avrà sempre sotto gli occhi nel suo cuore trafitto da questa spada del dolore che non si allontanerà mai. Vorrei un attimo soffermarmi un po' su questo mistero del dolore di Maria Santissima. La domanda potrebbe essere: com'è possibile che la Santissima Trinità, aiutati dalla meditazione di San Pio Giuliano Emar, Dio che è tanto buono, tanto pietoso, può svelare un mistero di dolore a una madre ancora inebriata delle gioie della nascita del suo figlio? Una madre di 15, 14, 15, 16 anni. È la prima volta che esce e già le viene detto che sarà, quale sarà la sua sorte del suo amato figlio, di colui che è la gioia del paradiso. E la Madonna tutto comprende. Fin da questo giorno della presentazione il Calvario lo troverà dappertutto. Dove si troverà Gesù, troverà il Calvario. Quando sarà nato, quando dovrà fare la fuga in Egitto, quando dovrà ritornare, Maria vede continuamente il suo figlio crocifisso. Se noi non possediamo alcuna virtù, Dio permette anche che ci lascia dormire in una specie di sicurezza, ma se un'anima diventa amante di Dio, allora Dio si affretta anche a crocifiggerla, a trovare in essa la sua gloria, perché, come dice sempre Giuliano Emard, l'amore è nel dolore. E allora Maria Santissima accetta questo. D'ora in poi i ragionamenti col suo Divin Figlio non saranno che parlare del suo Calvario, dei suoi patimenti, della sua morte. La Madonna avrà abbastanza forza per saper soffrire un Calvario che durerà 33 anni. C'era una santa che si lamentava: ah, Gesù, tu hai sofferto solo 3 ore, io da tanto tempo così, e Gesù le appare e dice: ma cosa stai dicendo? Io da 30, per tutta la vita, per me è stata una sofferenza. Il Calvario è iniziato fin dal momento della mia nascita. Una spada trapasserà la tua anima. Da questo momento la Beata Vergine Maria vede più piccoli particolari dei patimenti del figlio, vi pensa senza più smettere, e a partire da questo giorno la Beata Vergine Maria diventa la regina dei martiri. E quale insegnamento possiamo trarre, dice San Pier Giuliano Emard, da questo mistero? Vedi, noi non dobbiamo donarci a Dio, consacrarci al cuore immacolato di Maria per ricevere godimenti e consolazioni, per avere una tranquillità e una pace inalterabile. Certo, Gesù ha detto che il mio giogo è dolce, peso soave, leggero, ma aggiunto: colui che non porta la sua croce ogni giorno dietro a me non è degno di me. Allora che cosa devo fare? Consacrarmi, offrirmi a Maria Santissima e chiedere di candirci, renderci dolci, di poter accettare le pene, i patimenti, tutte le croci che la bontà di Dio vorrà inviarci. Come il pastorello di Fatima, che la Madonna gli chiede: volete accettare tutte le sofferenze che il Signore vorrà mandarvi per la conversione dei peccatori, per la salvezza delle anime dal fuoco dell'inferno, per il trionfo del cuore immacolato di Maria? Quando un'anima si è appena data a Dio, l'anima riceve delle consolazioni. Il servizio di Dio molto spesso è accompagnato da sensibili dolcezze. E vi capitano molte anime che, disgustate dal mondo, dove non trovano altro che disinganni, ritornano alla pietà, perché vi trovano le pace, le consolazioni: mi trovo bene a pregare, ah, che bel gusto ha questo, quell'altro, stare a messa, ascoltare le meditazioni, quanta cosa è bella tutto questo. Esse non cercano che questo nel servizio di Dio. Sono pronte a seguirlo finché Gesù dispensa delle divine dolcezze, ma quando magari si nasconde e vuole sostituire con un nutrimento più forte a questo cibo, si inquietano e si scoraggiano. C'era San Paolo, dice: avrei voluto darvi un cibo solido, invece non eravate capaci, ho voluto dare ancora gli omogeneizzati, il latte. E un po', quando arriva un po' il pane di grosta, come chiamava Padre Pio, ci si inquieta, ci si scoraggia, si cade nello scrupolo, si mettono le immaginazioni sotto tortura per poter comprendere che cosa abbia potuto tirare una simile situazione. Magari credono che le loro confessioni non siano state sincere, credono di aver fatto male le comunioni e vogliono trovare in se stesse la causa di questo cambiamento. E dopo, non trovandola, si scoraggiano e finiscono con l'abbandonare i loro esercizi di pietà. Noi non dobbiamo certamente rifiutare le consolazioni di Dio, ben vengano se il Signore ci vuole mandare tutto questo. Riceviamole volentieri quando ce le manda, ma non cerchiamole come unico scopo. Non siano le dolcezze, le grazie sensibili come lo scopo della nostra pietà, della nostra devozione. Queste passano e a volte scompaiono. Solo Gesù rimane sempre. Vi sono dei santi che da Dio furono favoriti di grandi dolcezze, furono favoriti di estasi, di rapimenti, ma quanto hanno sofferto. Dio ne dava loro ogni tanto, ed esse, questa era un po' la ricompensa dei loro patimenti, era un incoraggiamento a soffrire ancora di più per suo amore. Dobbiamo comprendere che nel patimento si opera la santificazione. Con la croce e le prove l'anima si fortifica, si distacca da se stessa. Allora non cerca più la propria soddisfazione nel servizio di Dio, ma cerca Dio solo. Viene ricordato un giorno come Padre Pio viene accompagnato da Gesù in una visione e incontra tre fanciulle. La prima, Gesù si fa vedere che continua ad accarezzarla, a fargli delle coccole, e quest'anima è tutta contenta di riceverle. Un'altra si avvicina, Gesù un po' la strapazza, la insulta, la percuote, però dopo la trae al suo cuore sacratissimo, l'abbraccia, la coccola. E un'altra invece trova un'anima adagiata su un letto e tutti degli angeli attorno a questo letto. Poi a un certo punto gli angeli sono muniti di bastoni, di clave, e Gesù dice: colpite senza fermarvi, senza pietà. E questi angeli continuano, incominciano a percuotere, a percuotere, tanto che Padre Pio rimane un po' esterrefatto, perplesso da questa visione. E dopo dice: guarda, impara come si ama. E quest'anima dice: grazie Gesù per queste sofferenze, per questi tormenti che mi mandi, li voglio unire e offrire tutti a te. E Gesù gli spiega un po' queste tre categorie di anime. Dice: ci sono delle anime che stanno vicino a me solo perché ricevono delle consolazioni, solo perché ricevono delle carezze, ma se un po' gli si mostra un po' di viso duro e questi subito abbandonano. Ci sono altre che sono pronte a ricevere delle prove, ma dopo hanno bisogno di qualche premio, di qualche gratificazione, se no anche queste dopo si allontanano. Invece l'anime, l'amore più perfetto, l'amore più gradito è quello che è pronto a soffrire per l'amato, senza desiderare di ricevere consolazione su questa terra, perché sono preparate tutte per il cielo, per il paradiso. C'era un'anima che Gesù chiedeva: adesso i meriti che hai guadagnato li vuoi qua giù sulla terra o li vuoi tutti su in paradiso? Chiaramente quelli che ti do qua adesso diminuiscono il patrimonio del paradiso. Allora no, sì, Gesù, tutti in deposito in paradiso, li troverò con degli interessi molto molto graditi. E questo è l'insegnamento che troviamo nel mistero della presentazione di Gesù bambino al Tempio. E anche noi, se vogliamo essere degni di questa vittima divina e della Madre Corredentrice, di questa vittima che si immola sull'altare nel Santissimo Sacramento e della sua Madre, Madre dell'Eucaristia, anche noi dobbiamo offrirci e consacrarci questo cuore immacolato con tanta tanta generosità. Il Padre Pilar ci fa considerare anche tre aspetti di quel dolore, di quel cuore immacolato di Maria Santissima. Dice che fu un dolore profondo, quella spada che trafiggerà il cuore immacolato di Maria. Vedi, questo dolore è tanto maggiore quanto è maggiormente previsto. Se Dio avesse tenuto nascosto alla Beata Vergine Maria questa spada, questo dolore, e le avesse permesso di soffrire quando sarebbe giunto il momento del Calvario, quindi un paio di giorni, 2 o 3 giorni, una giornata, la notte del venerdì, quindi almeno per 33 anni la Beata Vergine Maria sarebbe stata tranquilla, godendo senza timore alcuno della presenza del suo amato figlio. Ma il Signore volle che Maria Santissima imitasse anche in questo il suo figlio, perfetta imitatrice di Gesù, vittima d'amore sull'altare. E Gesù non solo doveva soffrire sulla croce, ma come abbiamo detto la redenzione cominciò a Betlemme, anzi secondo anche le rivelazioni di sante mistiche già Gesù faceva i suoi atti di offerta, di immolazione al Divin Padre ancora dentro nel grembo virginale di Maria Santissima. Quindi fino alla morte sul Calvario non avrà un solo momento senza sofferenza. Padre Pio diceva, muoio infinite volte di infinite morti in ogni istante per tutti gli istanti. Aveva un'espressione molto molto importante per dire che nella sua offerta aveva un'infinità di morti in ogni istante per tutti gli istanti. Quindi che cosa pensiamo che cosa doveva essere l'offerta sacrificale di nostro Signore Gesù Cristo? E quindi che cosa doveva essere anche per la Beata Vergine Maria, quella spada, nel ferirla sin dal momento della presentazione particolarmente e non lascerà in ogni momento di trapassare il cuore. E questo è un ragionamento che ci viene da fare. Se i peccati degli uomini sarebbero stati costanti, che meraviglia che fossero anche continue e costanti le sofferenze di Gesù e di Maria, se l'incarnazione redentiva era proprio per riparare i peccati dell'umanità. Quindi se continuamente nel corso della nostra vita continuiamo a peccare, bene, continuamente tutta la vita di Gesù di Maria Santissima è stato un continuo atto di riparazione e di immolazione che culminerà sull'altare della croce. E non lasciano di soffrire Gesù e Maria Santissima perché gli uomini non la smettono di peccare. Ecco, allora quella riparazione che a Fatima il cuore immacolato di Maria e i sacri cuori di Gesù di Maria hanno disegni speciali su di voi, dice i santi pastorelli, quella riparazione che il cuore immacolato di Maria è venuto a chiedere a questi tre angioletti vittima innocenti e lo chiedono così nel nostro piccolo, nel nostro grande, ognuno di noi, nella sua misura in cui il Signore vuole. Vediamo anche il dolore della spada del cuore immacolato di Maria. Come fu un dolore incessante, perché un male previsto, certo è sufficiente, per, togliere ogni allegrezza. Un ammalato, dice guarda, ormai hai una malattia che ti porterà, alla morte, ti porterà alla tomba. Se anche durante, qualche ora sarà passata senza, dolore, però non sarà mai senza sofferenza, solo vedersi incurabile, destinato alla morte, magari è già sufficiente per non poter assaporare nulla, per non avere nessuna più piccola allegria. Bene, se non tremiamo il pensiero della nostra morte, perché non ci convinciamo che presto dovremo morire e vediamo la morte molto lontana, ecco un po' anche la spensieratezza di tanti di oggi, perché non pensano ai novissimi. Bene, ma non così la Beata Vergine Maria. Ella non dimenticava un suo momento, quel giorno e quel pensiero. Se San Massimiliano aveva quell'idea fissa dell'Immacolata, Immacolata aveva quell'idea fissa dell'immolazione di nostro Signore Gesù Cristo, della spada che trafiggeva il suo cuore. Un suo momento, un suo giorno era indirizzato a questo. E anche ecco che ogni momento della sua vita è sempre condito da quel pensiero della sua immolazione. Immaginiamo la Beata Vergine Maria a Betlemme, a Nazari, in Egitto. Immaginiamo in una di quelle scene più tenere, più delicate tra madre e figlio. Però quando vedi che la madre è in estasi nella bellezza, nell'incanto di Gesù, quanto più gode di lui, tanto più si riaccende quel ricordo, quelle parole, quella spada, ricordo le parole della spada di Simeone. E così sempre, nell'abbracciarlo, nel stringerlo, ecco che lei stava preparando la vittima per la nostra salvezza. E ancora un altro aspetto che dà il padre Villar è un dolore senza conforto. Pensa che non c'era nulla che poteva alleviare il dolore di questa spada, né il tempo, che diciamo che un po' è una medicina che tutto guarisce, né la speranza che non giungesse a verificarsi. Sapeva che era la volontà di Dio, sapeva che doveva avere compimento questo. E ogni giorno che passava, piuttosto che cicatrizzare questa ferita, l'accendeva sempre più poiché vedeva avvicinarsi il momento del sacrificio. C'era Santa Teresa d'Avila che diceva: ogni ora che suona l'orologio si avvicina il momento della mia morte, per me questa gioia. E consideriamo che come Maria Santissima di giorno in giorno desiderava che giungesse quell'istante, non solo perché sapeva che era la volontà di Dio e che lei voleva sempre più conformarsi, ma anche per il bene nostro, perché dipendeva la nostra salvezza da questo suo dolore e dal sacrificio di Gesù. Il suo dolore di Maria Santissima, le pene molto grandi che doveva affrontare, ma erano vinte dalla carità ancora maggiore e dall'amore dell'Immacolata. La Madonna che è pronta a soffrire e immolare la sua vittima per la nostra salvezza. Quale scambio? Ci dirà dopo Gesù: ecco i tuoi figli, ecco i tuoi figli. Allora ammiriamo la sapienza di Dio, che vuole con le sofferenze provare i suoi devoti, i suoi figli. E pensiamo come Maria fu nel tempio piena di gioia, il figlio suo. E il Santo Simeone che chiama Gesù come luce delle genti, e domenica scorsa avevamo la profezia di Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, ecco che è arrivata la luce delle genti. Ebbene, questa luce non sarà accolta, questa luce l'umanità crudele vorrà spegnerla, ma chiaramente l'Immacolata unirà anche questo suo sacrificio. E un ultimo pensiero che vorrei e condividere il mistero di chi parteciperà dopo la Santa Messa della Candelora con la processione portando le candele. La liturgia del 2 febbraio vuole farci rivivere questo mistero non solo con la Santa Messa, con le preghiere, ma anche col rito della benedizione delle candele con la processione. Qual è il significato della distribuzione della candela e della processione? Possiamo considerare come la cera delle candele simboleggia la carne virginale di Gesù, perché l'umanità di Gesù Cristo sbocciò dal grembo purissimo di Maria, come la cera è tratta dal succo dei fiori visitate dall'ape vergine. Un po' anche nel precogno pasquale viene fatto questi bellissimi riferimenti quando si benedice il cielo pasquale. La fiamma delle candele ci fa ricordare Gesù, luce delle genti. La fiamma che brilla sul cielo raffigura la divinità di Gesù Cristo, perché Gesù, oltre che vero uomo, è anche vero Dio. E in lui vi sono due nature, quella divina, presa dall'Eterno Padre, e quella umana, presa dal seno di Maria, quindi la candela che è Gesù e la fiamma che ricorda la sua divinità. E la distribuzione delle candele ai cristiani significa che essi sono gli eredi della fede e della gioia che i santi Simeone e Sant'Anna hanno avuto nell'incontrare Gesù. E quella processione con le candele significa che i cristiani corrono incontro a Gesù e a Maria Santissima, con gli slanci, l'anelito che hanno avuto i santi Simeone e Sant'Anna, che andarono incontro a Maria Gesù nel Tempio e si rallegrarono di quella luce che avevano visto nell'incontrare con Gesù. Conserviamo queste candele benedette che ci saranno date per accendere nei momenti di buio spirituale, di momenti di malattia, di momenti in cui abbiamo bisogno di grazie particolari e di lumi dal cielo, come è qualcosa di tanto gradito al Signore. E chiediamo alla Beata Vergine Maria che ci accompagni per prepararci con sempre maggior luce a queste sue feste. E ringraziamo anche del tempo che ci ha permesso di parlare di questi suoi misteri. Ti ringraziamo, Dio onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari radioascoltatori, grazie di tutto. Ave Maria, Ave Maria. La Madonna ci aiuti sempre di più. Ave Maria.